Ciao, state ascoltando Immaginari Insostenibili, storie mediali per interpretare la crisi climatica, una serie podcast dedicata a navigare le rappresentazioni della crisi climatica nei media culturali contemporanei. In ogni episodio prenderemo in esame prodotti culturali che affrontano o interpretano la natura, gli esseri umani, gli animali o il sistema Terra, mostrando come la cultura popolare plasmi, positivamente o negativamente, le percezioni sociali della crisi climatica. In questo episodio parleremo di come le prime narrazioni costruiscono il rapporto emotivo con la natura, introducono la consapevolezza ecologica e forniscono ai bambini strumenti simbolici per comprendere rischio, cura e responsabilità verso il pianeta. Quando si pensa all'educazione ambientale, è comune immaginare la scuola, la divulgazione scientifica, le campagne di sensibilizzazione o i telegiornali. È una prospettiva comprensibile, ma rischia di trascurare un aspetto decisivo. Gran parte delle nostre idee sulla natura si forma molto prima che impariamo a parlare di sostenibilità, di biodiversità o di cambiamento climatico. Prima ancora di acquisire competenze scientifiche, sviluppiamo un immaginario ambientale, un insieme di rappresentazioni, emozioni e significati attraverso cui interpretiamo il mondo non umano. È un'idea che il critico letterario Lawrence Buell ha posto al centro degli studi ecocritici, mostrando come il modo in cui una cultura immagina la natura non sia mai neutro, ma orienti il modo in cui la tratta. Da questo punto di vista, la cultura dell'infanzia è uno spazio di osservazione privilegiato. Libri illustrati, film d'animazione e serie televisive non si limitano a intrattenere. Costruiscono le categorie con cui i più giovani imparano a distinguere ciò che è naturale da ciò che è artificiale, ciò che merita cura da ciò che si può sfruttare, ciò che è vicino da ciò che è radicalmente altro. In altre parole, molto prima di formare una coscienza ecologica, i bambini sviluppano un rapporto emotivo e simbolico con la natura. L'importanza di questi prodotti culturali emerge con chiarezza se osserviamo come abbiano affrontato, nel corso dei decenni, questioni oggi centrali nel dibattito ambientale: il rapporto tra esseri umani e animali, la crisi ecologica, la responsabilità collettiva, il ruolo delle diverse specie nella costruzione di un mondo condiviso. Analizzare queste rappresentazioni significa chiedersi non soltanto che cosa venga raccontato ai bambini, ma anche quali visioni della natura vengano presentate come desiderabili, legittime o persino inevitabili. Un primo caso significativo è l'universo Disney. Per gran parte del Novecento, Disney è stata probabilmente la più influente produttrice di immaginario naturalistico su scala globale. Film come Bambi, Il Re Leone, Pocahontas o Coda Fratello Orso hanno modellato la percezione della natura di intere generazioni. In queste opere il mondo naturale è centrale. Gli animali parlano, provano emozioni, costruiscono relazioni, diventano protagonisti di storie che invitano all'empatia. Eppure, proprio questa apparente sensibilità ecologica merita uno sguardo critico. Lo studioso David Whitley, in un'analisi dedicata all'idea di natura nell'animazione Disney, ha mostrato come questi film tendano a rappresentare la natura come uno spazio armonioso e moralmente positivo, minacciato dall'intervento di individui malvagi o irresponsabili. Il conflitto ecologico, in altre parole, viene quasi sempre personalizzato. In Bambi la minaccia prende la forma del cacciatore, altrove il problema è incarnato da un singolo antagonista. Molto raramente vengono invece rappresentate le strutture economiche e sociali che producono davvero la distruzione ambientale. Il politologo Michael Manetz ha dato un nome a questo meccanismo, lo ha chiamato individualizzazione della responsabilità. È l'idea, profondamente radicata nella cultura liberale occidentale, secondo cui i problemi ambientali derivino da comportamenti individuali sbagliati e si risolvono con scelte di consumo più virtuose, piuttosto che da sistemi economici fondati sull'estrazione continua di risorse. Da una prospettiva ecologista più radicale, e in particolare anticapitalista, questa rappresentazione è limitante perché rende invisibili le dimensioni strutturali della crisi. Anche il rapporto con gli animali in Disney è ambivalente. L'empatia verso le altre specie viene certamente promossa, ma spesso attraverso un'antropomorfizzazione estrema. Gli animali diventano comprensibili nella misura in cui assumono caratteristiche umane. Parlano, ragionano, si comportano secondo codici naturali a noi familiari. Da una prospettiva antispecista, la questione è cruciale. Gli animali vengono valorizzati in quanto animali o in quanto esseri resi simili a noi? Non è una differenza da poco. Già negli anni Ottanta, John Berger, nel saggio Perché guardare gli animali, osservava come la cultura occidentale tenga a ridurre gli animali a immagini, a specchi della nostra esperienza, facendoli sparire proprio mentre li rappresenta ovunque. Una parziale eccezione a questa tradizione è Wall-E, prodotto da Pixar e distribuito da Disney nel 2008. Ambientato in un futuro in cui la Terra è stata resa inabitabile dall'accumulo di rifiuti, il film racconta di un piccolo robot incaricato di compattare la spazzatura rimasta sul pianeta. A prima vista sembra una semplice favola ecologica, in realtà contiene una critica sorprendentemente esplicita alla cultura del consumo. La società immaginata dal film è dominata dalla multinazionale By and Large, una corporation che ha assorbito le funzioni economiche, politiche e sociali. Gli esseri umani vivono in una condizione di totale dipendenza tecnologica, privati non solo del contatto con la natura, ma persino della capacità di muoversi. Non è più solo l'inquinamento a essere denunciato, ma un intero modello di sviluppo fondato sull'accumulazione e sulla crescita illimitata. Non a caso, Wheatley, nella seconda edizione del suo studio, legge proprio Wall-E come il punto in cui l'animazione Disney Pixar arriva a raccontare il collasso di un ecosistema come esito di una logica economica complessiva e non di singole cattive scelte. E il personaggio moralmente più empatico dell'intera storia non è un essere umano, è una macchina. Anche qui si apre una riflessione sulle gerarchie che collocano l'uomo al centro dell'universo morale. Un passo ulteriore, oltre l'antropocentrismo, si può osservare in Flow, il film d'animazione del regista lettone Gins Zilbalondis, uscito nel 2024 e premiato con l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2025, il primo Oscar nella storia della Lettonia. Realizzato interamente con il software libero Blender e del tutto privo di dialoghi, Flow racconta il viaggio di un gatto in un mondo trasformato da una gigantesca inondazione. La scelta più radicale è l'assenza quasi totale degli esseri umani. Niente spiegazioni, niente parole, nessuna interpretazione fornita da personaggi umani. Lo spettatore è costretto a guardare il mondo dalla prospettiva degli animali. In un'intervista, Zilbalondis ha definito Flow un film naturalistico, più che realistico. Gli animali sono volutamente stilizzati, perché un'animazione troppo perfetta rischia di risultare fredda e di lasciare poco spazio allo spettatore. Ma la dichiarazione più rilevante per il nostro discorso riguarda il conflitto. Il regista ha raccontato di non aver voluto alcun antagonista, non un cattivo e nemmeno l'acqua, che pure all'inizio sembra la minaccia. L'inondazione non è un nemico, è piuttosto uno specchio delle emozioni del gatto, calma quando lui è calmo e agitata quando lui si agita. È quasi l'esatto rovescio del meccanismo che abbiamo visto in Disney. Là il conflitto ecologico veniva incarnato in un cacciatore o in un singolo villain. Qui non c'è alcun colpevole da additare, solo una condizione che tutte le creature attraversano insieme. L'effetto è notevole. In molte narrazioni ambientali gli animali funzionano come metafore dell'esperienza umana. In Flow, invece, gli animali restano animali. Non parlano, non vengono umanizzati, non diventano allegorie morali. La crisi ambientale è rappresentata come una condizione condivisa tra specie diverse, senza che l'essere umano occupi il centro della scena. Da una prospettiva antispecista è un esempio limpido di decentramento dell'umano. Il mondo appare come uno spazio abitato da molteplici forme di vita, nessuna delle quali possiede un diritto naturale alla centralità. È una prospettiva che dialoga con le riflessioni contemporanee sul postumanesimo, penso a Rosy Braidotti, e sulle relazioni multispecie. Questi temi emergono con particolare intensità nelle opere dello studio Ghibli e, più in generale, nel cinema di Hayao Miyazaki. Oggi Ghibli viene spesso percepito come un fenomeno apprezzato soprattutto dagli adulti, ma è un'interpretazione fuorviante. Miyazaki ha sempre concepito gran parte dei suoi film come opere rivolte anzitutto a bambini e preadolescenti. La sua peculiarità sta nel rifiuto dell'idea che l'infanzia vada protetta dalla complessità. Film come Nausicaa nella Valle del Vento o Principessa Mononoke affrontano questioni ambientali, tecnologiche e politiche senza semplificazioni. Come hanno osservato studiose dell'animazione giapponese quali Susan Napier e Dani Cavallaro, l'ambientalismo di Miyazaki non si risolve mai in una contrapposizione manichea tra bene e male. In Principessa Mononoke, il conflitto tra la foresta e la comunità industriale non ha vincitori netti. La natura non è pura e innocente e gli esseri umani non sono semplici distruttori. L'industrializzazione devasta gli ecosistemi, ma offre anche emancipazione a soggetti marginalizzati. È, se vogliamo, un cinema ecologicamente impegnato senza essere ingenuamente ambientalista. Ancora più radicale è la prospettiva di Nausicaa. Qui la natura non è una vittima passiva in attesa di essere salvata, è una forza autonoma con logiche e dinamiche proprie. Gli esseri umani non hanno una posizione privilegiata, devono imparare a convivere con processi ecologici che non controllano. In filigrana, anche grazie al sostrato animista della tradizione shintoista, in cui ogni elemento del mondo è abitato da una presenza, il film anticipa molte riflessioni oggi centrali nelle environmental humanities e nel pensiero postumanista. Se l'animazione è uno dei principali strumenti di costruzione degli immaginari ambientali, un ruolo altrettanto importante spetta alla letteratura per l'infanzia. Due esempi interessanti sono Pando e Barnabè cura il pianeta. Pando, di Giorgia Conversi e Andrea Rivola, edito da Aboca nel 2024, prende spunto da un organismo realmente esistente, una colonia clonale di pioppi tremuli nello Utah, nella foresta nazionale di Fish Lake, considerata uno degli organismi viventi più grandi e antichi del pianeta. Quello che sembra un bosco di migliaia di alberi distinti è in realtà un unico essere vivente, connesso da un apparato radicale comune, tanto che il suo nome, dal latino, significa «mi espando». Il libro gioca proprio su questo. Pagina dopo pagina crediamo che a parlare sia un animale del bosco e solo alla fine scopriamo che la voce è quella dell'albero foresta. Così introduce ai più piccoli una visione della natura fondata sull'interdipendenza e sulla relazione, che mette in discussione l'individualismo e invita a pensare la vita come rete più che come somma di individui separati. È un'intuizione che attraversa molto pensiero ecologico contemporaneo, dal fare parentele di Donna Haraway agli intrecci multispecie raccontati da Anna Tsing. Barnabè cura il pianeta, di Gilles Bisuern e Beatrice Rodriguez, edito in Italia da Terre di Mezzo, adotta invece una struttura più tradizionale. Il tasso Barnabè sente, significativamente proprio la radio, che il pianeta è malato e parte con i suoi amici per scoprirne la causa, l'inquinamento e i rifiuti prodotti dagli esseri umani. Con un linguaggio adatto ai piccolissimi, il libro introduce il tema della responsabilità collettiva e della cura ambientale come pratica quotidiana e condivisa. Vale la pena ricordare, infine, prodotti meno noti ma significativi, come Il pianeta di Pipsqueak, una serie animata educativa spagnola del 1997, trasmessa in Italia su Rai 3, in cui un buffo personaggio dai capelli verdi si impegna in ogni puntata a salvare il proprio pianeta, che assomiglia molto al nostro. Per chi è cresciuto tra gli anni 90 e 2000, come me, cartoni come questo hanno rappresentato uno dei primi contatti con i temi ecologici. Pur nel loro approccio spesso didascalico, testimoniano una consapevolezza importante. La crisi ambientale non si comunica solo con i dati. Ha bisogno di storie, di personaggi, di immagini capaci di produrre coinvolgimento emotivo. Lo stesso regista di Flow lo ha riconosciuto. Un racconto costruito soltanto attorno al disastro non attirerebbe nessuno. Per arrivare alle persone serve, prima di tutto, un'avventura in cui potersi immedesimare. E qui torniamo alla domanda iniziale. La cultura dell'infanzia non è soltanto uno strumento educativo, è uno spazio in cui si costruiscono gli immaginari attraverso cui interpretiamo il nostro rapporto con il mondo non umano. Da questo punto di vista, le riflessioni di pensatori come Bruno Latour e Donna Haraway sono particolarmente utili. Entrambi hanno insistito sul fatto che la crisi ecologica non è soltanto una crisi materiale, ma anche una crisi delle narrazioni che abbiamo elaborato sul nostro posto nel mondo. Per Haraway conta quali storie raccontiamo per raccontare altre storie. Per Latour la posta in gioco è imparare di nuovo dove atterrare e in quale mondo vogliamo abitare. Per secoli le società si sono raccontate come separate dalla natura, collocando l'essere umano in una posizione di superiorità rispetto alle altre forme di vita. Molti dei prodotti culturali di cui abbiamo parlato propongono visioni diverse, a volte più radicali, a volte più ambigue, ma accomunate dal tentativo di immaginare nuove relazioni tra specie, ambienti e comunità. Studiare questi immaginari significa riconoscere che l'educazione ambientale comincia molto prima dell'apprendimento scientifico. comincia nel momento in cui un bambino ascolta una storia, guarda un cartone animato, sfoglia un libro illustrato. È lì che si formano le prime idee sulla natura, sugli animali, sul pianeta. Ed è forse anche lì che si costruiscono le condizioni culturali per immaginare futuri più sostenibili. Il viaggio di oggi termina qui. Grazie per essere arrivati alla fine con me. A presto!